Ben ritrovati al consueto appuntamento con Dentro la Notizia. Oggi l'approfondimento è dedicato alla giornata che approfondisce proprio il fenomeno degli scomparsi, il giorno in cui si richiama l'attenzione sulla sorte di chi inspiegabilmente per diverse ragioni scompare senza lasciare traccia, e questo naturalmente comporta nei cari, nei familiari, una sofferenza inaudita. Di questo abbiamo trattato oggi, Giulia Sancricco.
Esatto, il 12 dicembre ricade questa ricorrenza. Ne abbiamo parlato con Giorgia Isidori, presidente dell'associazione Penelope Marche, che si occupa appunto degli scomparsi, ma non solo, lei è anche familiare di una persona scomparsa, il piccolo Sergio, scomparso 41 anni fa da Villa Potenza. Una storia, un mistero che continua ancora oggi. Quindi con lei abbiamo analizzato non solo il punto della situazione, il numero degli scomparsi attualmente nelle Marche, ma anche cosa significa vivere questo dramma all'interno di una famiglia. Ascoltiamo. 12 dicembre, giornata dedicata alle persone scomparse. Affrontiamo questo tema con Giorgia Isidori, presidente di Penelope Marche. Innanzitutto facciamo un quadro della situazione. Qual è il bilancio delle persone scomparse nella nostra regione?
Buongiorno a tutti. La situazione delle persone scomparse a livello regionale non presenta un quadro del tutto roseo. Nell'anno di riferimento, dal 1 gennaio 1974, anno di avvio delle statistiche di settore, fino al giugno di quest'anno, il quadro è questo: ci sono 774 persone da rintracciare, sono minori, sono adulti e sono anziani. A livello nazionale siamo oltre 60.000 scomparsi.
Molto spesso poi con gli anni anche la cronaca, no? Questi casi vengono affrontati a livello nazionale, in televisione, dai media, ma c'è sempre questo velo di mistero. Che fine fanno queste persone?
Dunque, i media giustamente specializzati e non solo, perché negli ultimi anni c'è stata molta attenzione sulla tematica proprio a 360 gradi. Perché? Perché il fenomeno non è più visto come un fatto privato, ma come una tragedia che colpisce la collettività, quindi l'approccio stesso è cambiato alla problematica. Ricordo anche che c'è un ufficio del commissario straordinario del governo per le persone scomparse attivo dal 2007, cosa impensabile anni addietro. È importante parlarne. In molti casi, anche nelle Marche stiamo facendo una ricognizione dei casi pregressi, le famiglie lo hanno vissuto come vicenda privata. Si parlavano quelle settimane, poi non se n'è più parlato, e quindi rispolverare un caso, andare a riprendere il fascicolo in procura, rivedere un atto, è un lavoro che va fatto. Lo dobbiamo alle famiglie che magari col tempo si sono chiuse e non hanno avuto poi il coraggio e la forza di proseguire questo cammino. E Penelope fa proprio questo, va anche a lavorare, ha un lavoro proprio di ritorno indietro per capire quanti casi ci sono, dove andare a mettere le mani, come poter essere utili anche a distanza di tempo, perché il tempo che passa non aiuta. Il trascorrere del tempo per una famiglia è deleterio.
Arriviamo poi alla sua vicenda personale e familiare. Prima però le chiedo, quali sono i casi che più hanno segnato le Marche?
Le Marche purtroppo non rappresentano più una regione, dall'isola, siamo un'isola felice. Purtroppo ci sono casi emblematici che hanno scosso questa regione. In primis ricordo il caso di mio fratello, ma non solo, fu un vero e proprio terremoto per la comunità e per la città. Vorrei ricordare il caso di Melania Rea nella zona dell'Ascolano, non possiamo dimenticarcelo. Il caso di Kemi Mohamed, la ragazzina scomparsa ad Ancona nel 2010. Poi tutti i casi anche degli anziani, poverini, scomparsi dalle case di riposo. C'è il caso di Ivan Angelo Pegan, parte da Ancona, diretto a Durazzo, all'estero, non fa più rientro. Che cosa è successo? Anche lì stiamo seguendo solo quel caso. Un altro caso nella zona del Pesarese, un anziano scomparso in pieno Covid, eppure siamo oggi nel pieno del sistema delle sorveglianze, ma le persone vengono inghiottite comunque sia nel nulla. Quindi c'è da tenere alta l'attenzione. Il supporto dei media è importante. Quello che a volte notiamo è che ci sono casi di serie A e casi di serie B, scomparse di serie A e scomparse di serie B. A volte abbiamo fatto fatica anche a dare la stessa attenzione a determinati casi. Io ricordo sempre il 2010 come l'anno purtroppo delle ragazzine scomparse, l'anno della scomparsa di Yara, l'anno della scomparsa di Sara Scazzi, e su quest'anno si iscrive anche la scomparsa di Kemi Mohsammed, bengalese, 15 anni. Non se ne è parlato molto di questa povera ragazza, ritrovata 2 anni fa nel cosiddetto Pozzo degli Orrori a Porto Recanati, nella zona dell'Hotel House. Per attenzionare questo caso davvero non è stato facile, forse considerato un po' scomparsa di serie B, questo mi permetto di dirlo perché poi stiamo tutelando la famiglia e abbiamo fatto un percorso di affiancamento proprio alla mamma che era disperata.
Lei era nella pancia di sua mamma nel 1979, quando a Villa Potenza scomparve Sergio Isidori, un bambino di 5 anni, suo fratello. Cosa significa nascere in una famiglia che è stata colpita da un dramma come questo, e cosa significa per lei? Cioè, lei ha impostato poi tutto il suo impegno, no, da quando è nata ad oggi, nella ricerca di suo fratello e di tutte le persone scomparse. Cosa significa cercare un fratello di cui si è sentito sulla pelle il dolore ma non lo ha mai conosciuto?
Io ho vissuto indirettamente il dramma, perché appunto non ero nata, l'ho vissuto diciamo negli occhi, no? Nelle parole, nei silenzi dei miei genitori. Mamma era giustamente attenta al bimbo che aveva in grembo, e mio padre andava in su e giù per l'Italia, e crescendo vedevo questa famiglia divisa ma unita, perché forse, no, il terzo figlio ha un po' ricucito lo strappo che si era avuto nel 79. Vedevo mio padre sempre fuori, alla ricerca, vedevo una famiglia abbandonata e non è stata aiutata dalle istituzioni. Le ricerche sono state elementari e superficiali da parte delle forze dell'ordine, da parte dei carabinieri dell'epoca, che abbiamo un po' sempre contestato per il modus operandi in cui si sono approcciati alle ricerche. Si pensava che fosse caduto nel canale retrostante e non si sono vagliate attentamente, in modo professionale, con competenza, anche altre piste investigative. Mio fratello è stato preso, e un bambino di 5 anni e mezzo non mette in atto una fuga volontaria, quindi c'è la mano di qualcuno, e questo porta poi, dalle varie testimonianze, porta la mano di qualcuno. Ad oggi si vive ancora, a distanza di 41 anni, si vive nel mistero, si vive nel mistero. E Penelope dà voce, diciamo, l'associazione dà voce a chi non ha voce. Ecco, crescendo ho capito l'abbandono di questa famiglia, lo sfogo di mio padre, i silenzi di mia madre. Ho raccolto, ho letto gli atti, ho letto i servizi dell'epoca, ho fatto tutto un lavoro di ricerca, ho raggruppato tutto in un faldone e mi sono detta: qui c'è qualcosa su cui poter lavorare nella vita. E ho ragionato su questo, tra la rabbia, la disperazione e la speranza. E oggi ci sono anche mezzi, no? Abbiamo internet, cosa impensabile all'epoca. Mi sono sempre detta: e se mio fratello fosse vivo, ha dei ricordi sbiaditi, allora rinfreschiamo questi ricordi. Magari vive sotto un altro nome. Che lavoro fa? Si ricorda della sua infanzia? Si ricorda che chiamava mamma, babbo? Magari non si ricorda che era di Macerata, di Villa Potenza. Come lavorare sulla memoria? Mi sono chiesta questo: che lavoro si può fare su una persona che magari sta su un'altra famiglia? Cosa gli è stato raccontato? Quindi lavorare sul ricordo della propria infanzia, sulla memoria. E l'associazione è questo, tiene vivo, no? Il ricordo, la memoria è fondamentale, perché una città che non ricorda è una città che muore. quindi dobbiamo anche lavorare e fare squadra sul territorio, con gli enti competenti, insomma, e tenere viva la memoria, perché quella vita è un pezzo di storia. Noi siamo attaccati a una foto, noi familiari, la foto, quella data, noi siamo attaccati alle date. Per noi è il 79, per un'altra famiglia è un'altra data, e da lì si ferma tutto. E quindi parliamo di vite sospese, certo, perché la vita di una famiglia è sospesa perché è bloccata a quella data, e quella persona è una vita sospesa perché ha vissuto un pezzo di vita, e poi che succede? C'è il buio, e noi dobbiamo dare luce a quel buio. Noi siamo quella luce di speranza in fondo al tunnel. Quando una famiglia si ferma, ecco, l'associazione deve dare un raggio di luce a quella famiglia disperata. È un lavoro in salita, è un lavoro in salita, perché tocchi con mano il dolore poi di altri, e quindi è un lavoro difficile anche a volte a livello psicologico, perché ti prende la pelle, tocca la tua esistenza.
Lei ha detto siamo attaccati a delle date. Dopo 41 anni, la speranza che aspetto assume?
Dopo 41 anni ci si aggrappa alla speranza, l'unica fonte inesauribile, perché si vive nel mistero. Non abbiamo un corpo, no? Non c'è un cadavere dove possiamo portare un fiore, no? Al cimitero. E allora noi dobbiamo vivere nella speranza che ci permette con forza di poter andare avanti, di poter ricordare quel caso. La speranza è tutto, perché vivi nel mistero, quindi ti devi affidare, c'è chi lo fa anche attraverso la fede è importante, è un supporto molto importante, e lo facciamo attraverso un percorso di condivisione. Condividere il dolore è un peso più leggero, perché se lo condividi da solo quel dolore ti uccide. E quindi un percorso di condivisione e di speranza che ci permette di alleggerire un po' quel peso, no? nella vita quotidiana, che tutti noi poi dobbiamo vivere, dobbiamo interagire con altre persone, e è ovvio che certo ci conviviamo, però il peso dentro di noi c'è sempre, lo portiamo con noi.
Bene, e possiamo dire che sicuramente è stata non solo una testimonianza a conoscenza di quello che accade nella nostra regione, ma anche toccante dal punto di vista umano, perché ecco, Giorgia non era nata quando è scomparso suo fratello, ma è vissuta sempre, lo dice lei, ho visto attraverso gli occhi dei miei genitori la sofferenza di questa scomparsa, e la speranza comunque non muore mai. Speriamo quindi di aver dato uno spaccato importante della cosiddetta terra degli scomparsi.
Ecco, sì, è proprio un dolore che resta, possiamo dire, sospeso, e che è lì come ti trascina in un limbo, possiamo definirlo forse così, anche se non c'è una definizione che possiamo dare noi che insomma non viviamo direttamente questa situazione, che penso sia davvero di una sofferenza grandissima. E vi ringraziamo per l'attenzione, rinnoviamo l'appuntamento alla stessa ora, sempre sulle frequenze di Radio C1 in Blu, nei due passaggi che sono quotidiani, come già sapete. Grazie per l'attenzione.